Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Cioè nel tuo cuore è il tuo cuore, caro ascoltatore. Allora, dobbiamo sempre stare attenti alle parole, no? Perché noi diciamo tante parole, ma poi non capiamo, non pensiamo al significato, per cui abbiamo. Passano tante parole, ma non se ne ferma una, poche parole. Allora, iniziamo veramente tutto quello che facciamo per quello i cristiani fanno il segno della croce, perché quello che facciamo lo facciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa è la nostra fede. Noi crediamo nella Santissima Trinità. Allora, facciamo la comunione spirituale con Gesù Cristo, intanto. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te, fa o mio Signore, che non abbia mai, mai a separarmi da te con il peccato. Cioè, come faccio a separarmi? Devo peccare, se no non mi separo, per cui sta chiarificazione, come si fa a separarsi, è proprio con il peccato, no? Allora, cioè, Lucifero si è separato perché per la sua superbia, no? Se fosse stato umile come San Michele non si sarebbe separato. Allora, facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi, stiamo facendo la comunione spirituale, e in tutti i tabernacoli del mondo sacramentalmente. Ecco, lo offriamo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E preghiamo San Francesco che è patrono d'Italia. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Noi ci associamo a San Francesco. Le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Bene, allora, visto che c'è l'innalzamento delle temperature di zero. Mamma mia, ma che ridicoli che siamo, mamma mia, ma dico, ma gli uomini, diciamo, sono intelligenti o credono di esserlo, no? Allora, praticamente c'è l'innalzamento della temperatura, no? Bene, fa conto che ieri, l'altro ieri, qui davanti ai nostri occhi, mezzo metro di neve in maggio. Ma hanno detto che mercoledì ne avrà un'altra nevicata alla faccia dell'innalzamento delle temperature. Mamma mia! Ma ragazzi, svegliatevi, non date retta a questi. Loro hanno interesse a spostare l'attenzione sulle cose che non esistono, dalle cose che esistono. Allora, perché invece non consideriamo l'abbassamento della temperatura d'amore verso Dio, l'abbassamento della fede dei cristiani verso la verità, le verità eterne, Ma perché non guardiamo all'abbassamento del numero delle nascite, vero? Perché non guardiamo all'innalzamento degli aborti, dei suicidi, di tutte quelle cose là? No, la temperatura di 0,5 grado. Ma fatemi, ma non, diciamo, potremmo anche offenderci, continuate a prenderci in giro, no? Noi non siamo disponibili, no? Dobbiamo dire, questi ci offendono praticamente perché ci pigliano per fessi, no? E continuano a dirci delle cose che non esistono, non esistono, ma si può andare avanti così. E guardate che lo stile, vi prego, state attenti, guardatevi un po' intorno, no? Se voi state attenti, abbiamo praticamente in media, cioè la macchina infernale, chiamiamola per nome, la macchina infernale, praticamente cosa vuol fare? Non vuole che guardiamo le cose di lassù, non vuole che cerchiamo le cose di lassù, ci invita sempre a guardare in orizzontale, no? Mentre il Signore ci invita a guardare le cose di lassù. E noi, allora, le temperature, i lupi, sentite, sentite, ecco qui dove abito io, ecco, ci sono, ecco, problemi dei lupi. Allora, ieri o l'altro ieri, ecco, un branco di lupi ha sbranato 12 pecore. Allora, diciamo, gli addetti ai lavori della provincia hanno detto: vedete, purtroppo i lupi sono una razza protetta, le pecore no, mentre i lupi sì, per cui non possiamo ammazzarli. Ma allora state attenti, ma state attenti. Se voi, diciamo, foste un po' sgombri, non come pesci, no? Dovremmo sgomberare, ecco, la nostra testa da tutte le immondizie di notizie che sono, non sono neanche vere, no? Allora, pensate un po'. Abbiamo questa situazione in cui praticamente i lupi sono protetti, va bene? Le pecore no. Ma il Signore questo lo permette per dire, vedete, ma questo succede anche nella vita del cristiano, succede anche nella vita di chi ha fede. Allora, se uno ha la fede e resiste ai lupi, voi pensate che Benedetto XVI cosa ha detto? Pregate perché io non debba fuggire davanti ai lupi. Allora lui è stato il primo a parlare dei lupi che sbranano, no? I lupi cosa fanno? Sbranano le pecore. Allora Gesù dice: Pietro, mi ami tu? Allora pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli, perché deve pascere, vero? E non sbranare, per cui deve pascere bene. Allora, il Papa Benedetto XVI ha dovuto fuggire davanti ai lupi perché si è trovato praticamente un branco di lupi così numerosi, e il fatto che lui sapeva che molti erano travestiti da pecore. Però, siccome ha visto che quando aprivano la bocca ha notato dei canini che le pecore non hanno, dice: ma questi sono lupi però. Ah, ma sono vestiti da pecore, da colleghi sono vestiti, invece sono lupi. Allora, i lupi sono una specie protetta, capite? Difatti, vedete che se uno non si adegua al pensiero corrente, viene sbranato dai lupi, perché deve assolutamente. Deve diventare un lupo, non deve restare pecora, le pecore devono morire, gli agnelli devono morire, gli agnelli devono morire prima che nascano. È una guerra, ma se voi interpretate le cose in questo modo avete le idee chiare, perché vedete come stanno le. Se non pensate così, ma vi possono mettere dentro di tutto nella testa, perché ormai, siccome avete creduto a tutte le altre balle, aggiungerne delle altre non è difficile, perché la porta delle balle è aperta praticamente, per cui passano tutti. Dovete chiudere la porta delle balle e aprire quella della verità, capite? E oggi è giorno di la festa Che compleanno di mia moglie, a dire la verità, però poverina. Allora, sentite un po'. Oggi dagli Atti degli Apostoli che noi sentiremo, ecco, questo Stefano, dico sto Stefano però è un nome attira persecuzioni, è un nome che attira la sassaiola, cioè la lapidazione. È un nome pericoloso, sapete, chi ce l'ha non deve pensare, ecco, di essere protetto, vero, dal lapidato, perché la frase che lui ha detto è lapidaria, vero? Voi, qual è la frase lapidaria? Mo ve la leggo, sentite la frase lapidaria, sentite. A me viene da ridere, ma perché mi viene anche da piangere nello stesso tempo. La frase lapidaria, ecco, verso gli anziani, gli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Questo qua non è soltanto per Stefano, protomartire, perché purtroppo non è ancora finita sta storia. I testardi e gli incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Questi è una razza che non abortisce, cioè praticamente è una razza che continua a prolificare altri testardi e incirconcisi. E se tu non vuoi diventare testardo e incirconciso, vieni sbranato, capito? Devi essere, ecco, tu devi praticamente diventare un testardo e incirconciso. Se invece dice no, io non voglio essere testardo e neanche incirconciso, io voglio amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e ascoltare Lui, perché devo obbedire a Lui e non agli uomini. Ecco, pertanto è più giusto obbedire agli uomini o a Dio. Ecco, non si cambia una parola, non si può cambiare una parola, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Voi opponete sempre, sempre sottolineato, evidenziato con 25 righe, sempre resistenza allo Spirito Santo, che lo Spirito Santo, diciamo che lui ci vuole aiutare, no? Perché ci è stato dato apposta, però rispetta la nostra libertà. Se noi invece di ascoltare lo Spirito Santo, ascoltiamo oggigiorno lo spirito infernale, scusate, è entrato il fumo di Satana, questo è lo spirito infernale, ma secondo voi sto fumo è uscito o sta ancora dentro? Sta ancora fumicando? È al massimo della fumicatura oppure è finito? Ma siamo semplici, no? Quando leggiamo le parole, non stai a correre avanti, devi capire cosa hai letto dall'inizio e se non hai capito, torna indietro finché non lo capisci, dice Spirito Santo, fammi capire cosa vuol dire quello che ha detto Stefano protomartire. Diceva al popolo, agli anziani, agli scribi, beh, anche questi qua ci sono, vero? Ci sono e come ci sono questi che scrivono cose che diciamo non accettano manco la correzione, no? Se hanno sbagliato. Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, ecco, come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Non è mica finita, perché quelli che vogliono camminare sulla retta via sono perseguitati, e poi se uno ha il nome di Stefano è un attirapietre praticamente, no? Per cui non si scappa. Non si scappa. Anna, cioè, la lettura devi farla tu, no? Ma io non sapevo resistere perché, vero, diciamo, volevo spezzare una lancia, si dice, no, volevo togliere dalle mani dei lapidatori le pietre. Dico, mettete giù quelle pietre, sbattetevi la testa che siete testardi, quelle pietre vanno bene per la vostra zucca, vero? Dovete sbattervi la testa con la pietra, come faceva San Girolamo che si batteva il petto con una pietra, voi dovete battervi la testa perché è lì dentro che non funziona qualcosa, anzi, troppe cose. Allora, Anna, ci sei?
Sì,
Ma ci sei?
sono qui.
Bene,
No,
mamma mia,
ecco,
mamma.
il rimprovero di opporre resistenza allo Spirito Santo che Santo Stefano muove gli scribi e i farisei scuote profondamente i presenti, che fremono di sdegno, mentre lo sguardo del protomartire è fisso al cielo. all'eterna dimora a cui anela. Sant'Efre scrive in proposito che mentre il campione della fede rimaneva senza aiuto in mezzo ai furiosi assassini del Signore, vide il Signore che reggeva una corona con la mano destra, come per incoraggiarlo a vincere la morte e a indicargli che lui assiste interiormente coloro che sono condotti a morte per causa sua. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie: voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione.
Ma siccome non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, alla fine pensate un po' che Stefano non solo è incoronato, ma praticamente ha ottenuto anche che sia incoronato San Paolo, il grande apostolo. Vedete cosa produce l'amore di Dio. Scusate che adesso... Sì, allora, io la tosse non ce l'ho, ma si vede che in certe occasioni... Allora, abbiamo già detto qualcosa prima, no? Ma se commentiamo queste parole, allora, intanto, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Allora, quando noi leggiamo queste cose, scusate, noi pensiamo, ma erano quelli là i testardi e gli incirconcisi? No, guardate che i testardi e gli incirconcisi, come vi ho detto, è una razza molto prolifica, per cui i testardi e gli incirconcisi oggigiorno, sapete quanti ce ne sono? E nel cuore e nelle orecchie, sì, perché la parola di Dio, quando Gesù dice una cosa, noi abbiamo il coraggio di dire: ma bisogna vedere se l'ha detta lui, perché non c'era il registratore, no? Per cui bisogna essere testardi e incirconcisi, cioè vuol dire che io sono un peccatore, no? Dovrei essere un peccatore, ma siccome dubito che il Signore abbia detto quelle parole, allora io non mi sento più peccatore. Pensate un po', allora dai, del bugiardo a Gesù Cristo, no? E praticamente ti autobeatifichi, vero? Perché dici: io non ho fatto peccati, perché forse lui intendeva un'altra cosa, no? Dovete stare attenti alle parole, no? Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, entra dentro da un orecchio, va fuori da quell'altra. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Voi siamo noi, no, non ve la prendete con quelli là, perché lo Spirito Santo è lo Spirito Santificatore. Lo Spirito Santo, ecco, ci è stato dato per santificarci. Siccome siamo testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, non siamo santi, ci opponiamo e resistiamo allo Spirito Santo. Ed è per questo che San Paolo dice: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Vedete, sono tre righe. Su queste tre righe noi dobbiamo scriverle sul muro, vero, a caratteri cubitali, e domandarci tutte le mattine e tutte le sere: sono stato un testardo incirconciso nel cuore e nelle orecchie? Mi sono opposto e ho fatto resistenza allo Spirito Santo che oggi voleva farmi vivere una giornata santa? L'ho vissuta santa? No, sono un testardo, un incirconciso. Ah, e tu perché quando vai a confessarti non dici: padre, io sono un testardo, un incirconciso nel cuore e nelle orecchie? Ah, tu non hai, perché queste cose devo dire? A me non sembra di essere un testardo. No, tu ci sei perché dovresti aver tolto un sacco di difetti dalla tua vita, di peccati, e invece te li porti con te. Ecco, sei tiepido e non l'hai mai detto, non hai mai confessato la tua tiepidezza, ti interessi soltanto della temperatura del clima esterno e non della temperatura del clima del tuo cuore. Ama il tuo cuore con tutto, ama il Signore con tutto il tuo cuore, l'anima, la mente e le forze sopra ogni cosa. Allora, il cuore di Gesù, diciamo, quando è apparso a Santa Margherita, vero, aveva le fiamme che uscivano dal cuore. Ora, io devo amare con tutto il mio cuore un cuore infiammato d'amore per me, ma se il mio cuore non si infiamma d'amore per lui, non posso dire che l'ho amato con tutto il cuore, no? Non è vero, non è vero, non è vero. Tiepidi, che non confessiamo manco di essere tiepidi, il Signore li vomita i tiepidi, per cui testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri. Beh, qualche volta capita anche di avere un padre in confessionale che ha queste caratteristiche, perché non vuole che tu confessi i tuoi peccati, perché dice che non sono peccati, ma è già tutto pagato, l'ha detto Martin Lutero, per cui dovete star tranquilli, no? Per cui questi ancora più testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, e oppongono resistenza allo Spirito Santo, che addirittura vogliono depistare anche quelli che non vogliono farsi depistare. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Allora, pensiamo, a Padre Pio perseguitato, Don Dolindo perseguitato, tutti i santi perseguitati, ma da chi poi? Da chi sono perseguitati, no? Quando sei perseguitato da uno di un'altra religione, ma attenzione, dice quello lì, è quasi naturale, ma quando tu sei perseguitato da quelli della tua stessa religione, vuol dire che loro hanno una religione che è diversa dalla tua, perché altrimenti sembra che siano della tua religione, ma siccome si oppongono, sono testardi e incirconcisi nel cuore, cosa fanno? Non vedono la verità e perseguitano il giusto, così come hanno fatto i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Quali? 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 Allora, invece di leggere i Corriere, tutti i giornali, ma leggetevi il Vangelo, ma leggetevi Don Dolindo, ma cosa leggete? Perdete tempo a ascoltare gli imbroglioni. Leggete le cose, la verità vi farà liberi, se no siete schiavi della menzogna. Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del giusto, la verità. Allora, questi che parlano della verità oggi pigliano un sacco di legnate, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E qui bisogna gridare, e bisogna gridare forte qui, vero? Allora, praticamente, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, ammazzate quelli che si comportano bene e praticamente poco poco elevate agli onori quelli che sono all'inferno, no? Ah, no, no, senza poco poco, così sta succedendo, no? Del quale voi siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli, non da Lucifero, dagli angeli della luce. Invece qui seguiamo, se è entrato il fumo di Satana, vuol dire che la vostra legge è diventata la legge degli angeli cornuti e non l'avete osservata, quella degli angeli della luce, perché state dando retta agli angeli cornuti. Ecco, all'udire queste cose erano furibondi, ma chissà, magari, non so se qualcuno che sta ascoltando adesso sta diventando furibondo a sentirsi dire queste cose, ma è facile che diventi furibondo e dice: ma chi è quello là? Dovete toglierlo di mezzo. Allora, all'udire queste cose, allora devo stare attento alle lapidazioni. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano e tutti quelli che dicono la verità. Allora digrignano i denti, dice, quello deve morire. Deve morire, perché meglio che muoia lui, perché se la gente si accorge che siamo degli imbroglioni ci ammazzano noi. E allora è meglio che muoia lui. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, guardate le cose di lassù, tra parentesi, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, vedete che bello. Allora, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù. Allora, oh bella signora, di dove venite? Vengo dal cielo, io andrò in cielo, per cui veniva dal cielo, dall'alto. Poi però la Madonna ha fatto vedere, come si è aperta la terra, ha fatto vedere l'inferno. Pertanto, mentre il Signore ci invita a guardare le cose di lassù, la Madonna ci ha fatto vedere quelli che finiscono all'inferno, perché sono testardi e incirconcisi. Hanno denti canini, vero? E sono vestiti da pecore e mandano all'inferno anche i fratelli. Allora, sta alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, alla destra, non alla sinistra. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi. Ma voi avete un po' di fantasia, no? Immaginate questi qua, che erano praticamente spinti dal menzognero a sentir la verità, si sono turati le orecchie. Loro, sentite cari amici, radioascoltatori, state attenti di non turarvi le orecchie anche voi quando sentite la madre del buon consiglio che vi consiglia di stare ben attenti. Allora, si turarono gli orecchi. Ah, difatti c'è della gente a cui tu diventi antipatico e come gli incontri, diciamo, ti schivano perché si turano le orecchie, non ti vogliono proprio vedere, no? Dici, quello là, ecco, è contro il nostro pensiero canino, o lupesco. Allora, ecco, contemplice. Allora gridando, si turarono gli orecchi, ma tu immagina, Chiara, Anna, cioè, si turarono gli orecchi. Pensate un po', voi immaginate che praticamente Santo Stefano, che era praticamente, che vedeva Dio, era, diciamo, ispirato dallo Spirito Santo che parlava con lui, questi, va bene, si sono turati gli orecchi perché non vogliono sapere le cose vere, no? E oggigiorno non si vuol sapere la verità. Si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. Allora, cosa succede? C'è il rischio, no? Se uno viene, per esempio, sospeso a divinis, per esempio, è trascinato fuori dalla città, viene buttato fuori, no? Tu non puoi stare con noi, ecco, devo strapazzarti perché tu sei d'inciampo. Allora, la pietra d'inciampo, vedete, e i testimoni deposi i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Allora, siccome Stefano non pensava secondo la carne, vedete che bello, dice accogli il mio spirito, ecco, perché pensava secondo lo spirito, perché era invaso dallo Spirito Santo, per cui parlava di spirito, gli altri invece pietre e carne, capite che differenza tra questo, tra Santo Stefano e gli altri, quegli altri carne e pietra, e lui spirito, ma la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, difatti lui che ha offerto la sua vita ha ottenuto addirittura la guarigione di Saulo, vedete, perché la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, lui con lo spirito ha ottenuto la conversione di San Paolo, poi piegò le ginocchia. Vedi, lui piegò le ginocchia, ma noi non ci fanno piegare le ginocchia se vogliamo ricevere Gesù in ginocchio, no? Lui piegò le ginocchia a sassate e gridò a gran voce, Signore non imputare loro questo peccato, per cui addirittura li perdona, gli fa vedere che lui che è condannato a morte vuole dare la vita a coloro che lo ammazzano, capite cosa fa lo Spirito Santo? Ecco, non imputare loro questo peccato, ecco, perché sono duri di cervice, perché sono incirconcisi nel cuore e nella mente, ecco, detto questo morì, Saulo approvava la sua uccisione, bene, però vedete quando uno dice io mi sono convertito, San Paolo si è convertito perché approvava le cose sbagliate e poi è morto, vero, per le cose giuste, e allora uno è convertito. Ma uno che non è né carne né pesce, praticamente non è convertito, è un tiepido che il Signore lo vomita. È così. Ecco, a questo punto però, Anna, io direi che chiediamo la pausa musicale, dopo c'è il Salmo e poi c'è sempre la grande meditazione sulla Santissima Eucaristia, il Gesù che abita in mezzo a noi, cioè noi praticamente, cioè noi dobbiamo accogliere tutti quanti, meno Gesù Cristo, che non è accolto, sarò con voi fino alla fine del mondo, e noi l'abbiamo abbandonato, le chiese sono vuote, oppure entrano i ladri, oppure entrano, diciamo, i sacrileghi, ma diciamo coloro che veramente amano e riparano, non serve, si dice, perché è già tutto fatto, è già tutto a posto, anzi il crocifisso non serve più perché Gesù è risorto, pensa un po' questi incirconcisi e testardi cosa riescono a mettere nella testa della povera gente che si fida degli imbroglioni e non si fida di Gesù che è via, verità e vita. Amen.
Bene, allora io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391 e ci risentiamo tra un breve momento musicale. Grazie, Ave Maria. Thank you.
Bene.
Ecco, possiamo riprendere con il
sì,
capo.
Vuoi, vuoi leggere il Salmo?
Sì, 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 sì. Il ritornello. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia.
Allora, pensa, non c'è modo più grande di chi offre la vita per i propri amici. Allora, pensa un po', Santo Stefano ha considerato amici coloro che l'hanno spedito per espresso in paradiso dritto, no? Perché in pratica sono diventati i suoi benefattori. Ma lui, vero, cosa ha fatto? Siccome non c'è amore più grande di chi offre la vita, ma non solo quella fisica, perché Santo Stefano ha donato la sua vita spirituale a Saulo, pertanto da incirconciso e testardo è diventato apostolo delle genti, per cui tu dai la vita, la tua vita di fede, la fede si trasmette, cioè tu non puoi credere per quelli che non credono se non hai fede, vedi la preghiera di San Michele, io credo per quelli che non credono. Allora, io ce l'ho tanta fede per quelli che non credono, Stefano l'ha avuta la fede e gliel'ha donata a Saulo, il quale è diventato San Paolo. Vedete, chi non si comporta così, diciamo che è un tiepido, è uno che praticamente non è né caldo né freddo. Ecco, allora, i persecutori che lo hanno ammazzato sono dei benefattori perché l'hanno spedito per direttissima in paradiso già mentre stava, mentre era lapidato, vedeva già i cieli aperti e il Signore con la corona della gloria, del martirio. Allora, vedi, alle tue mani, una volta scritto nelle tue mani, alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Allora, per dire affido il mio spirito, bisogna che tu consideri di avere uno spirito, perché di solito tu questo tipo di preghiera tu non lo fai, affido il mio spirito. Vuol dire che se vivi di spirito e non di carne, tu affidi lo spirito, perché tanto la carne deve finire sottoterra, no? Perché è lo spirito che conta, la carne non giova nulla, finisce sottoterra, no? È lo spirito che conta. Allora, alle tue mani affido il mio spirito. Ma devo avere anche una buona fede, perché devo considerare che ciò che conta è lo spirito, che poco curo. Qui come faccio ad affidare il mio spirito, che manco mi ricordo se ce l'ho, che vivo solo di carne? Allora, sì, per me, Signore, una roccia di rifugio. Allora vuol dire che se il Signore è mia roccia di rifugio, come mai io debbo rifugiarmi? Vuol dire che ci sono i nemici dell'anima mia, i nemici della mia vita, per cui dove troverò rifugio? In questo nostro tempo il Signore ha voluto che ci rifugiamo nel cuore immacolato di Maria, però come al solito, siccome pensiamo secondo la carne, non secondo lo spirito, pochissimi sono quelli che hanno fatto questo, troppo pochi, però sono ancora vivi spiritualmente, non sono stati aggrediti, sono al sicuro. Un luogo fortificato che mi salva, beh, più fortificato del cuore immacolato non c'è, perché il demonio non è mai potuto entrare, non può entrare, è stato schiacciato addirittura da questo sicuro rifugio, di questo luogo fortificato che ci salva. Però vedete, il cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, ma via d'amore che vi conduce a Dio. Pertanto non solo sei rifugiato, ma la Madonna non ti tiene lì come un pacco, vero, in magazzino, ma ti conduce, dove ti conduce? Una via che vi conduce a Dio. Perché? Ma perché ha detto via d'amore che vi conduce a Dio? Perché oggi c'è la via dell'odio, la verità, che vi conduce all'inferno. Pertanto, chi sta nel cuore immacolato, ecco, gli è stato promesso questo, ma la gente legge, ma non pensa il significato di quello che ci è stato insegnato, detto dalla Madonna. Sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Vuol dire che se non venite dentro il mio cuore, vi porteranno per vie che vi allontaneranno da Dio. Capite cosa significa? Perché è il contrario delle vie che vi porta a Dio se non volete entrare nel mio cuore immacolato. Sta succedendo questo? Certo che sta succedendo. E come sta succedendo? Ma non se ne accorge nessuno, perché testardi, vero, e incirconcisi nel cuore. Nelle tue mani affido il mio spirito, e qui torniamo allo spirito, qui nelle mani di Dio affidiamo il mio spirito, perché tu mi hai riscattato, tu sei morto per amor mio, non sia mai. Ecco, ciò che fa patire il Signore è vedere che Lui ci ha riscattati, ha pagato, e noi rifiutiamo la salvezza, disprezziamo il suo sangue e la sua morte offerta per noi, e questo lo fa sudar sangue. Ecco, tu mi hai riscattato. Ma chi è che mi ha riscattato a me? Gesù Cristo mi ha riscattato, no? Ecco, Signore Dio fedele. Allora lui è il Signore e non sono io il Signore, è lui il Signore, voglio comandare al Signore, io fargli dire quello che non ha mai detto. Dio fedele, sono fedele io, Dio è fedele, io non sono fedele, sono un infedele perché non seguo lui, perché scelgo altre vie, perché non so neanche quello che dice, quando dice manco lo ascolto perché duri di orecchie, non ascoltiamo. Nella prima lettura era scritto così, ecco. Io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la sua grazia. Qui ci stiamo poco, sapete, non temete quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, lo spirito. Allora, uno t'ammazza e ti manda dritto in paradiso, beh, là ci sto in eterno. Però qui, tanto prima o poi dovevo partire, per cui se mi ammazzano, voglio dire, mi anticipano addirittura l'entrata in cielo. Se mi ammazzano per la fede, capite? Esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Allora, sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Ma per vedere, cioè, servo vuol dire che io servo il Signore, no? Perché altrimenti il suo volto non lo posso vedere, perché io servo qualcun altro, non servo il Signore. Per cui, allora, sul tuo servo fa splendere il tuo volto, sul tuo servo però, allora tu devi domandarti, ma io sto servendo il Signore? Sto vivendo per Lui? La mia vita la offro in sacrificio? Ecco, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, sono un tiepido? Allora vuol dire che io non sono un servo del Signore, ma sono servo della mia fiacca, della mia tiepidezza. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Sono in mezzo a un branco di lupi, accerchiato. Addirittura mi sento straniero tra i fratelli, anche questo è tutto scritto, straniero tra i fratelli. Se sanno che tu non la pensi come gli altri, magari al momento di dare il segno della pace la danno a tutti, ma cercano di evitarti perché tu non la pensi come loro, no? Mamma mia, evviva la pace! Mamma mia, ma poverini! Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia. Sì, perché se mi fa capire la verità, mi fa godere della verità, servo nella verità. Queste sono meraviglie di questi tempi, sono meraviglie, per cui benedetto è il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia, e questo lo dovrebbero dire tutti i cristiani che però danno retta a Gesù Cristo, altrimenti il Signore non può fare le meraviglie di grazia, perché noi ci opponiamo a Lui, sentite, ci opponiamo a Lui. Perché ci opponiamo a Lui? Volete che ve lo ripeta? Perché siamo testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Voi opponete sempre l'esistenza allo Spirito Santo. Amen.
Amen.
Allora.
Eccomi.
Forse. Ma poverina anche Anna, ti tocca sopportare il vulcano in eruzione.
Non è un sacrificio questo, assolutamente. Posso confermarlo, e penso anche tanti altri che ti stanno ascoltando lo facciano.
Beh, no.
Ecco.
Diciamo che loro ascoltano me, ma io sto ascoltando colui che mi fa dire
esatto,
queste cose. No,
perché, esatto, la verità.
Ci farà liberi?
Sì.
E viva Radio Buon Consiglio.
Sì,
ascoltate,
preghiamo.
Radio Buon Consiglio, aiutate Radio Buon Consiglio, pregate,
preghiamo
per la Radio Buon Consiglio.
Sì,
ecco.
Perché possa continuare a diffondere
la
parola.
Ecco.
Vera, io passo al Santo Vangelo, Claudio.
Sì, sì, vai avanti, sì, vai avanti e fermati quando hai finito.
Sì, sì, certamente. Allora, nonostante Gesù abbia compiuto molti miracoli, la folla domanda ancora un segno, come il prodigio della manna ottenuto da Mosè nel deserto. Gesù però risponde che la manna era soltanto una figura del vero pane del cielo, che è Lui stesso. Gesù, vivo e vero nella Santa Eucaristia, infatti, è il nutrimento delle anime per la vita eterna. Chi lo riceve non avrà più fame, e chi crede in Lui non avrà più sete. Accostiamoci spesso alla Santa Comunione con le dovute disposizioni per ravvivare il nostro amore e la nostra fede in Gesù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Passo a Don Dolindo. San Giovanni capitolo 6. Il popolo capì che Gesù lo esortava a credere in Lui, e con incoscienza, pari all'ingratitudine, gli disse: quale miracolo fai tu perché noi vediamo e crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare il pane del cielo. Non terminarono la frase, ma volevano dire: tu che cosa ci dai di perenne nella nostra vita come segno della tua missione? È stupefacente questa pretesa della turba. Non era essa andata con entusiasmo appresso a Gesù perché vedeva i miracoli che faceva per quelli che erano infermi? E non aveva il giorno prima mangiato un pane miracoloso, tanto da correre a Lui per proclamarlo re? L'ingratitudine e l'incoscienza di quella gente giungeva dunque a tanto da reclamare miracoli quando ne aveva visti e ne vedeva tanti. È evidente che il popolo riguardava i miracoli veduti solo da un punto di vista utilitario e non li approfondiva per quello che significavano. Per esso quei miracoli, quei prodigi, erano fatti da un uomo e da un profeta singolare, ma non giungeva a persuadersi profondamente che quel profeta fosse il Messia. L'entusiasmo suscitato da un prodigio era superficiale e la fede del cuore era come un fiocco di neve primaverile che cadendo si liquefa. Quando Gesù disse esplicitamente che si doveva credere in Lui come colui che Dio aveva mandato, il popolo credette di trovarsi innanzi ad un fatto nuovo, ad un problema arduo, ad una proclamazione che non poteva accettare senza miracoli fatti per dimostrarne la verità, sembrandogli che il Messia avesse dovuto mostrarsi, almeno alla pari di Mosè, per condurre la nazione in una nuova via di gloria. Anche in questa pretesa del popolo c'era una concezione tutta materiale del Messia, già che esso credeva che il Messia dovesse essere un condottiero come Mosè, e dovesse guidarlo con prodigi continui alla riscossa dal giogo romano, come Mosè aveva guidato i suoi padri alla riscossa del giogo egiziano. Gesù Cristo rispose con profondità degna di Lui, mostrando in sé il compimento della grande figura profetica di Mosè e della manna, ed esclamò: in verità vi dico, non Mosè diede a voi il pane del cielo, ma il Padre mio dà a voi il vero pane del cielo, poiché pane di Dio è colui che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo. Il Redentore li disingannò subito aggiungendo che il pane di vita che voleva dare era Lui stesso, un pane che avrebbe saziato l'anima, non il corpo, e che avrebbe estinto la sete della cupidigia e delle passioni con la prospettiva dei beni eterni nella luce della fede. Un pane che, essendo un mistero di fede, avrebbe nutrito l'anima con l'atto di fede più bello, quello di credere senza vedere. Voi poi, soggiunse Gesù, avete veduto i miracoli che ho fatti e non mi credete, perché, come già vi ho detto, cercate il vostro benessere materiale. Volete vedere per credere e siete tanto lontani dal credere, perché il vedere non è più fede. E voleva dire: la vostra mancanza di fede non distrugge il disegno di Dio, poiché il Signore, mandandomi in mezzo a voi, non ha ristretto l'opera mia a voi soltanto. Egli mi dona le anime di tutto il mondo, egli le chiama, e quando esse vengono a me, io non le caccio, benché non appartengano al vostro popolo. E questa è la volontà del Padre mio, e Dio la compio fedelmente. Egli vuole che io non perda tutti quelli che mi dona, ma li risusciti nell'ultimo giorno. E vuole che abbiano la vita in me e per me, credendo in me, io li accolgo, li alimento di me, con un dono di fede, di pura fede, nel quale la vista, il tatto, il gusto si ingannano, e nel quale si deve solo credere alla mia parola. Essi vengono, credono, si alimentano, vivono di me, risurrezione, vita, e Dio li risuscito dalla morte nell'ultimo giorno. Gesù dunque, prima di annunziare e promettere formalmente il dono ineffabile dell'Eucaristia, ne pone i fondamenti e ne determina il carattere. Esso è la nuova manna del suo popolo peregrinante dall'esilio alla patria, è pane disceso dal cielo, è Lui stesso che è venuto in terra per alimentare le sue creature, per saziarle di amore divino e spegnere in loro la sete delle passioni disordinate. L'Eucaristia non è un dono ristretto alla sola nazione ebraica, è un dono universale. Dipende dalla volontà del padre e non dal diritto di eredità. Affratella tutti gli uomini, senza distinzione di razza. Li affratella perché Dio li chiama alla stessa fede nel Redentore e questi li accoglie, li nutre, li santifica e vincendo anche la morte corporale, li risuscita gloriosamente nell'ultimo giorno. Chi crede in Lui, cioè chi riceve il pane della vita credendo che è Lui stesso vivo e vero, ha la vita eterna. Chi lo crede è solo un simbolo, un segno, un pane comune e materiale, in realtà non crede in Lui e perciò non ha la vita. È evidente dal contesto che Gesù non parla della fede in Lui in un senso generale, tantomeno parla della fede di semplice assentimento a Lui Salvatore o di fiducia nei Suoi meriti, senza curarsi delle opere buone. Egli parla del pane di vita, dell'Eucaristia, che asserisce che chiunque vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. Vede il pane di vita, lo crede sostanzialmente, il Figlio di Dio incarnato. Crede in Lui, ivi presente, se ne ciba e ha la vita eterna. Tutte le volte che Gesù in questo capitolo parla della fede in Lui, parla della fede nella sua reale presenza nel pane di vita. Ed ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo e vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. Nel dire Gesù, io sono il pane vivo, disceso dal cielo, faceva sentire che egli era la verità, che era perdonarsi come pane e che questo pane doveva essere pane vivo, pane negli accidenti e vita nella sostanza. Pane disceso dal cielo perché era lui stesso donato in cibo alle anime. Stabiliti i fondamenti del dono ineffabile che voleva elargire agli uomini, e Gesù Cristo ne parla più determinatamente, perché non si fosse potuto equivocare sulla sua reale natura, ed esclama, io sono il pane della vita, non della vita materiale, ma di quella spirituale, e poiché gli ebrei avrebbero desiderato vedere un prodigio come quello della manna nel deserto, Gesù mostra la superiorità del pane della vita sulla manna, soggiungendo: i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, che sono disceso dal cielo. Chi mangerà di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò sarà la mia carne per la vita del mondo. La manna era un cibo che sosteneva la vita del corpo, ma non liberava dalla morte. Il pane vivo disceso dal cielo, invece, sostiene una vita immortale, quella dell'anima, e la libera dalla morte eterna, salvandola per sempre nell'eterna felicità. E questo pane, poi, è la carne stessa del Redentore, quella che egli darà per la vita del mondo, sulla croce. E che sarà data continuamente nel sacrificio dell'altare per la vita delle anime. È la sublime glorificazione del corpo e del sangue assunti dalla persona del Verbo. È la carne veramente umana ed il sangue veramente umano resi così santi, spirituali e vivificanti da poter trasfondere la vita all'anima. La persona divina che li termina, li trasforma in spirito e vita, pur rimanendo essi vera carne e vero sangue. Quando la corrente elettrica percorre un filo e si comunica, rende il filo non più un metallo inerte, ma un trasmettitore immediato dell'energia elettrica che elettrizza, muove, accende, illumina. Può dirsi così, per intenderci, la carne di Gesù, divina per l'unione ipostatica, alimentando il nostro corpo informato dall'anima, trasmette attraverso di esso la divina corrente della grazia ed il sangue splendente per la vita divina che lo termina, investe l'anima, spirito limitato e poverello, e la riveste dei fulgori della divina santità, saturandola di vita soprannaturale. Il nostro corpo influisce sull'anima, perché ne è strumento, ed il sangue, portando con sé le miserie o le buone qualità dell'atavismo, la trascina, per così dire, nella sua corrente limpida o limacciosa, salutare o avvelenata. Il sangue porta nelle membra e negli organi strumenti ed ambienti della vita dell'anima, i relitti della vita buona o cattiva che eredita, e l'anima è quasi naufraga tra questa impetuosa corrente che deposita sul suo percorso nel cuore, nel cervello, nei nervi, negli organi, i rifiuti o le ricchezze della vita, annebbiando o illuminando, deprimendo o elevando le potenze puramente spirituali che costituiscono la vita dell'anima, l'intelletto e la volontà. Sì, possiamo dirlo, è ardito, ma è ancora una pallida idea di fronte alla realtà. Il corpo e il sangue di Gesù, unendosi al corpo e al sangue nostro per il contatto sacramentale, portano nell'anima l'atavismo divino della sua santità, del suo amore, dei suoi pensieri, della sua carità, della sua immolazione, della sua fortezza. Gesù parla di un cibo che deve mangiarsi con i denti, secondo l'espressione del testo greco, quindi parla della comunione della sua vita alle anime attraverso il cibo eucaristico. Egli dona un cibo che non è come la manna, sostentamento momentaneo della vita corporale, ma è sostentamento dell'anima, a cui dà la vita immortale e la ricongiunge poi al corpo gloriosamente nell'ultimo giorno. Egli ci dona una vita deifica, come la chiamano i padri, poiché ci fa vivere di lui, vero uomo e vero Dio, che riceve la vita dal Padre per la comunione dell'eterna generazione. Termina l'umana natura assunta e comunicandosi a noi, ci dona la sua stessa vita. Il dono che promette è ineffabile, divino e rifulgente di amore. Non può ammettere le interpretazioni stiracchiate che ne fanno i protestanti nel negarlo. È il vero cibo di vita, è lui stesso che vuol donarsi e che veramente si donò poi nell'ultima cena. Questa è l'opera di Dio, disse Gesù, che voi crediate in colui che gli ha mandato. Bisogna credere. Bisogna credere veramente in Gesù sacramentato e rinnovare questa fede in Lui, ripetendogli spesso: Dio, credo in te, vivo e vero in quest'ostia di amore, credo e ti adoro. È il pane che ci attrae Gesù, e Gesù ci accoglie per compiere la volontà del Padre. Noi dunque andiamo a Dio compiendo la sua volontà nelle tribolazioni dell'esilio. Cerchiamo la sua gloria e il suo amore, ed egli ci attrarrà a Gesù. Gesù Cristo è il pane della vita. Egli alimenta e sostenta chi è vivo alla grazia ed impedisce che possa cadere nella morte. Il mondo è morto alla grazia perché è lontano da Gesù Eucaristia, e ne è lontano perché è morto, non vive che di carne. E l'impurità è ostacolo terribile alla quotidiana intimità con Dio. È necessario purificarsi e cercare non la soddisfazione di un momento, ma le gioie celesti. Siamo esiliati e tutto quello che possiamo raccogliere qua giù non ci appartiene, è provvisorio, passa. Abbiamo solo un tesoro vero che ci appartiene e che è come gemma venutaci dall'alto, il pane vivo disceso dal cielo. Questo sì, questo è nostro e questo ci alimenta in eterno, svelandoci le meraviglie di Dio. Ora, come potremo essere così stolti da attaccarci a quello che passa e non è nostro e stare lontani dall'unica vera ricchezza che abbiamo nell'esilio? Quante volte insiste Gesù nel suo discorso che il suo corpo ed il suo sangue ci donano la vita. Ora, come possiamo noi rifiutarla, cercando la morte nelle misere cose della terra o peggio nel peccato? E quanti si ritirano da Gesù come i discepoli infedeli, perché sembra loro duro il rinunziare alla carne e al peccato. Che cosa terribile e spaventosa, rinunziare alla carne divina che dà la vita eterna, per non rinunziare alla carne del peccato che produce l'infelicità e la morte eterna. Ma dove compariranno quegli uomini che sono stati e sono lontani da Gesù e che rifiutano l'unica vera e sublime felicità della vita, per non rifiutare i ceppi dell'infelicità? È impazzita davvero l'umanità, che affolla i ritrovi dove si perde la vita e lascia deserto il tabernacolo dove la si trova e la si gode. Se si acquista familiarità con Gesù, se si orienta a Lui tutta l'anima senza riserve, oh, quanto è dolce conversare con Lui cuore a cuore nel placido silenzio che avvolge il tabernacolo. Tu ci hai privilegiati, oh Gesù, in una maniera ammirabile. Tu sei con noi vivo e vero, tu supplisci la nostra vita interiore, tu sei nel tabernacolo, rifulgente d'amore, e noi ti dimentichiamo. E tante volte riguardiamo come segreto di normale tranquillità lo stare lontano da te o l'accomunarsi alle abitudini di quelli che non ti amano o ti amano poco. Aprici gli occhi, non permettere più che siamo ingrati. Castigaci se occorre, ma tienici fedeli all'amor tuo per sempre. Amen.
Amen. Che delizia. Cioè, se non fossimo la prova, e dico che siamo incirconcisi e testardi, e anche riguardo all'Eucarestia, no? Cioè, basta vedere come uno la riceve, vuol dire che non ha capito niente, ma non solo, ma non gli interessa neanche di capire qualcosa, anzi, non crede neanche a ciò che sta per ricevere, che è costata la vita del Signore, e nonostante, come di testardo incirconciso, partecipa alla messa. Il sacerdote dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. O uomo, che se tu hai le orecchie che funzionano, quelle del cuore, visto che abbiamo anche l'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra del cuore, è vero, anche quelle devono funzionare, e quelle lì sono sorde. Allora, cioè, Gesù adesso ha offerto la sua vita per me e addirittura mi dà se stesso come cibo di vita eterna. Posso io, che ho ricevuto la carne che mi salva, venire in chiesa o camminare per strada con la carne che offende il Signore e invita anche chi mi guarda ad offenderlo, o disgraziati incirconcisi nel cuore e nella mente? È vero, ma Anna, dico, ma quando uno legge, se non capisce quello che legge, allora vuol dire che hai bisogno di un corso per capire. Noi facciamo gli esercizi spirituali, no? Allora scusa, testardi, perché sono 40-50 anni che ricevi Gesù, non hai ancora capito niente, non ti interessa di capire niente, ti comporti come uno che non ha capito niente, è incirconciso nel cuore, nelle orecchie, perché le orecchie sono come un corridoio dove entra da una parte e sarà, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Allora, bene, dice Don Dolindo, no? Cioè, rinunciare alla carne che mi salva per non rinunciare alla carne che mi porta alla dannazione. I peccati della carne, ecco perché sono i peccati che mandano più anime all'inferno, perché io ti ho dato la carne perché tu possa procreare e tu la usi, vero, per un fine completamente diverso per cui te l'ho data. Per cui della carne ne fai di tutto meno che l'utilizzo che ne devi fare secondo il comando di Dio. Andate e moltiplicatevi. Il demonio, sta parola andate e moltiplicatevi, gli piaceva in un certo senso, perché dice bene, e se io vi facessi pensare alla rovescia e andate a moltiplicate i sacrilegi e moltiplicate i peccati che vi porteranno a casa mia, pertanto avrò quelli che invitano a peccare, per cui pensa ai media, le televisioni, le porno schifezze, le porno mode, capito? Servi di Satana, e tu vai in giro e non ti rendi conto che le tue carni bruceranno. O sciagurata creatura, svegliati, se non vuoi bruciare, devi bruciare d'amore come la Maddalena. Ma la Maddalena aveva fatto i peccati, però non andava mica vestita come le donne di oggi, no? Le cose che avete, che ci vi ha dato per dei fini alti, non mettetele in mostra per i fini bassi. Ecco, e allora, sai, leggere queste cose, no? Poi vedere, ti guardi intorno e dici, ma questa gente sembrano pecore senza pastore, perché queste cose non gliele dice nessuno. E io dove vado e dico queste cose, mi dicono, ma hai ragione, ma è vero, siamo delle disgraziate, no, ma non ce l'ha mai detto nessuno, noi pensavamo che fosse norma essere così, invece ammettiamo, vero, di aver fatto tanto del male. Mi ricordo una signora che è andata a confessarsi e dice, padre, io sono stata un'aguzzina perché ho continuato imperterrita ad offendere il Signore, a flagellarlo e a provocare altri a flagellarlo, sono una scellerata. Ma sai quante ne sono queste? Ma è bello che nessuno si sente tale. E vanno in chiesa, vanno addirittura a leggere, magari addirittura qualcuna che non sia anche ministra, sì, straordinaria, nel senso che è meglio che ti tenni la straordinaria senza ministra, no? Perché sei soltanto straordinaria perché non segui Gesù Cristo, per cui sei fuori della norma. Ecco. Allora, Anna, io domani diciamo che sarò in viaggio e domani, vero, c'è la supplica alla Madonna di Pompei, la regina delle vittorie, che non la prega più nessuno, nel senso, perché non la prega più nessuno, no, perché a ogni Ave Maria, a ogni decina, tutti dicono regina della pace, ma dite regina delle vittorie, ma scusate, regina delle vittorie, perché se vogliamo che vinca, che trionfi il suo cuore immacolato, come deve fare a trionfare? Deve vincere, no? Per cui regina delle vittorie, quello mi sembra appropriato per questo nostro tempo. Tutti dicono, ma quando è che ci sarà questo trionfo? Vabbè, se la Madonna deve dare retta a te che preghi alla rovescia, diciamo, devi aspettare ancora non so quanto. Se invece gli dici, regina delle vittorie, io so che tu vincerai, che tu devi vincere, fa presto, vieni presto in nostro aiuto e trionfa. Il tuo cuore immacolato trionfi, perché non ne possiamo più. Ci sembra altro che CO2, qui è gas benefico, si respira menzogna, si respira peccato, si respira ciò che porta alla morte. Donaci, o dolcissima Madre Regina delle Vittorie, donaci il trionfo, perché poi possa esserci il trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù. Bene, santa giornata a tutti voi, vi porto tutti quanti a Fatima, anche quelli che non vengono ad ascoltare là le meditazioni, là è un posto speciale, sapete, state attenti ai depistaggi, state attenti ai depistaggi, Fatima non è finita, ma se è finita quando ci sarà il trionfo, pertanto state attenti ai depistaggi. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.